È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, 18 e 7 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Vi ripeto anche i messaggi SMS 349 238 6666, la Zanzara @ radio24.it. Uno dei momenti più alti ieri della discussione alla Camera dei Deputati è stato l'intervento di Chiara Moroni su giustizialismo, garantismo, eccetera, eccetera. Sentiamo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo? Partiamo, non partiamo? Partiamo. Partiamo. Chiara Moroni, via.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia è una storia profondamente e autenticamente garantista. Negli anni di Tangentopoli mio padre, raggiunto da 2 avvisi di garanzia per un finanziamento illecito al PSI, ritenne di doversi togliere la vita. Gesto estremo per gridare la sua innocenza in un clima da pogrom. Non posso tollerare che la battaglia garantista venga confusa con il giustificazionismo o, peggio ancora, con l'impunità. Non posso tollerare altrettanto nessuna forma di giustizialismo.
Questo è stato uno dei momenti topici della seduta di ieri alla Camera dei Deputati. Chiara Moroni, buonasera.
Buonasera.
Come va?
Bene, voi?
Come si sente oggi?
Sono una donna libera, quando uno dice le cose che pensa si sente sempre bene.
E le sono piaciuti alcuni titoli dei giornali? Gliene leggo alcuni. Libero, Chiara tradisce papà e papi e i socialisti si infuriano. Il Giornale, da garantista giustizialista, anche la Moroni corre dai Finiani. Che ne pensa?
Ma penso che non meritano neanche il commento. Credo che, come dire, faccia fede il mio intervento alla Camera di ieri.
Beh, insomma, forse qualche commento sulle parole di alcuni suoi colleghi che vengono da un passato socialista ci vorrebbe. Per esempio Giancarlo Lehner dice: sono profondamente addolorato e turbato, non avrebbe mai dovuto citare suo padre che di fronte a scelte coraggiose non si sarebbe astenuto. E poi Lucio Barani, ex socialista anche lui: Chiara è un'ingrata, il suo intervento in aula ha mortificato l'intera comunità socialista e ha rappresentato un tradimento della sua storia personale e politica.
Insomma, io credo di essere innanzitutto la custode della mia tradizione, della mia storia personale e politica, e non credo che debbano essere altri custodi di questa storia. Quanto alla memoria di mio padre, anche su questa credo di esserne custode più di altri, salvo che poi credo che la storia di mio padre sia un patrimonio della storia e della cultura socialista. Credo che la battaglia garantista, che è connaturata alla storia della tradizione socialista, non debba e non possa essere confusa col giustificazionismo o peggio ancora con l'impunità, e quindi insomma veramente credo da questo punto di vista che sia poco commentabile il commento
di queste persone.
Devo dire, ho avuto anche tante testimonianze di stima e di affetto di moltissimi socialisti.
Senta, quando lei parla di giustificazionismo, parliamo soprattutto del caso Caliendo. La cosa che voglio capire da lei è questa: perché lei pensa che Caliendo si sarebbe dovuto dimettere? E poi soprattutto, se lo pensa, perché non ha votato la sfiducia?
Guardi, io penso che lì sia stato fatto il dibattito su un piano completamente sbagliato, perché non è un problema giudiziario, come ho detto in aula, non è un problema di scontro tra garantismo e giustizialismo, è un problema di opportunità politica e di compatibilità fra un ruolo istituzionale e comportamenti personali. Credo però che non sia lo strumento adatto una mozione parlamentare di sfiducia. Credo che attenga alla responsabilità e all'etica personale e pubblica il come dire, che debba spingere Caliendo a fare un passo indietro.
Però le posso rimproverare in questo caso, per carità, io rispetto la sua posizione, eccetera, però c'è un po' di bizantinismo, cioè di fronte all'opinione pubblica, quando uno affronta un tema del genere lo fa in nome, lei dice, del fatto che non ci vuole impunità, che non ci vuole giustificazionismo, che quando uno ha un ruolo politico, quando c'è un grave sospetto, si deve dimettere. Insomma, la via è una sola, non partecipare al voto come fa lei o astenersi. La via è votare la sfiducia a una persona. E ora io capisco la tattica politica, eccetera, eccetera. Però insomma, c'è troppo bizantinismo in questa posizione, secondo me, o no?
Secondo me no, se non ne avrei preso un'altra.
No, certo, certo, certo. No, vorrei che mi rispondesse a questa critica che le faccio.
No, per carità, le critiche sono tutte costruttive. No, io credo di no. Credo che lo strumento della sfiducia parlamentare, tra l'altro, guardi, se vogliamo proprio andarla a vedere, anche da un punto di vista costituzionale, è abbastanza singolare. Non credo in quello strumento, credo che invece serva un dibattito per sviluppare un'etica pubblica diversa.
Lei perché, mi scusi, perché esce dal PDL? Cioè, questi problemi all'interno del PDL, come anche all'interno dell'opposizione, non è che lei è passata all'opposizione, anzi questo magari io lo chiederò, non è che si sono presentati per la prima volta adesso, cioè il problema di chi ha cariche politiche ed è investito da inchieste giudiziarie, perché proprio adesso lei dice che c'è un eccesso di giustificazionismo? Anche in altri casi esponenti politici, anche al governo, erano stati colpiti da iniziative giudiziarie. Lei dice adesso c'è un eccesso di giustificazionismo, perché? Chi riguarda questo eccesso di giustificazionismo? Caliendo, Verdini, altre persone, chi?
Beh, guardi, innanzitutto è un clima complessivo delle vicende che si stanno svolgendo in questi mesi e che quindi evidentemente si accumulano. Ma guardi, nel caso di Caliendo però è una cosa molto, non è così, come dire, cioè non si può semplificare, nel senso che chi ha delle cariche politiche ed è colpito da inchieste giudiziarie sì che si implicita si deve dimettere. Cioè un problema diverso, il sottosegretario Caliendo ha, come dire, in seguito a intercettazione, ha, come dire, è accusato, ma politicamente non c'è una rilevanza.
Di cosa? Di cosa è accusato? Di avere frequentato delle persone? Di cosa?
Delle frequentazioni, di comportamenti, di aver come dire, parlato con queste persone, di questioni che riguardano specificamente l'incarico che ricopre come sottosegretario della giustizia.
Però ieri, non so se lei ha seguito ieri una trasmissione che si chiama Lina Notte, in cui è intervenuto a un certo punto lo stesso Caliendo di fronte ad alcune accuse che venivano fatte da parte di uno dei Finiani, che adesso è suo collega nel gruppo Futura Libertà, che si chiama Enzo Raisi, e Caliendo ha risposto punto per punto, naturalmente è la sua posizione.
Basta con
scusatemi,
i parlamentari.
Scusatemi, mi dicono, vi devo interrompere, scusatemi, che c'è il sottosegretario Caliendo in diretta al telefono.
Sì, grazie.
Allora, buonasera.
Buonasera. Senta, ho sentito la trasmissione, siccome concordo con Raisi sulla inopportunità di frequentare pregiudicati, vorrei sapere quando ho frequentato pregiudicati. Io ho solo avuto rapporti con Lombardi, che era un incensurato.
Sottosegretario, posso, scusi, premesso che io non ho fatto il suo nome, ho detto che una persona politica non deve avere rapporti con pregiudicati, e mi risulta che ci sia un pranzo in cui c'era Carboni, che mi risulta essere un pregiudicato.
No, lei sa benissimo che io non sapevo che c'era Carboni. Sa
benissimo. Però scusi, sottosegretario, ma scusi, allora
adesso,
ma io non ho mica detto che lei è colpevole, sono... sottosegretario, mi scusi, ma però qua ci stiamo scaldando per niente. Io non ho mica detto che lei è colpevole, però ci sarà qualcuno che ha organizzato quel pranzo?
Ma lei ha parlato di comportamenti, io sono d'accordo.
Ma io non ho mica detto che lei il comportamento, io le sto dicendo che è stato un pranzo organizzato da alcune persone che sono massimi vertici del partito, in cui c'erano delle persone pregiudicate. Ma non ho mica accusato lei, eh? Io sto dicendo che a me a pranzo con Carboni non mi invitano e non mi faccio invitare, voglio essere chiaro. Io non sto mica, non se la prenda personalmente, perché non è il caso. Io sto dicendo che io da Carboni o da qualcun altro a pranzo non mi faccio invitare. Vogliamo essere chiari, ma perché so che rappresento comunque la politica e la politica deve fare chiarezza su queste cose. Non si può andare a braccetto con persone
lei dice non ci si può
che sono state
fazzolini
peggiori della Prima Repubblica. Vogliamo essere chiari su questo. Non mi interessa poi se si fa reato o meno, ma sono personaggi che devono sparire dalla politica italiana. Questo voglio dire, ma non accuso mica lei.
Io sono stato invitato da Lombardi. Quindi non c'entra nulla Carboni. Secondo, che non ero presente quando si è discusso dell'oro Alfano. Ed è pacifico, lo dice l'ordinanza del riesame. Dopodiché vi vuole spiegare in che cosa consiste il mio comportamento se non sapevo nemmeno che Carboni ci fosse, col quale non ho mai avuto rapporti.
Onorevole Moroni, cosa è cambiato rispetto ad altre vicende del passato che l'hanno convinta a passare in nome del garantismo e anche nel nome del non giustificazionismo, eccetera, eccetera, nel non giustificare, cioè comportamenti scorretti, politicamente scorretti, a passare con Futura Libertà? Ha sentito la discussione che c'è stata ieri sera?
Sì, ma guardi, io non voglio entrare nel merito di quella discussione, non voglio neanche...
No, ma non le chiedo questo di entrare nel merito.
Vicenda. Fa fede quello che ho detto in aula, cioè nella vicenda del 92 c'era un'emergenza garantista in cui la carcerazione preventiva veniva utilizzata come strumento di coercizione per ottenere delle delazioni in seguito alle quali venivano avviati avvisi di garanzia e altre carcerazioni preventive ed era catena di questo genere, tant'è vero che mio padre ha ritenuto di dover gridare la sua innocenza attraverso il gesto estremo di togliersi la vita. Oggi fortunatamente non siamo di fronte a un'emergenza garantista, non siamo di fronte a reati politici, siamo di fronte poi andranno tutte accertate le responsabilità, tant'è vero che io non la pongo su un piano giudiziario e non la pongo su un piano neanche di di scontro tra giustizialismo e garantismo, perché non è questo il piano corretto, è un problema di etica pubblica e di opportunità politica complessivo di questi mesi.
Cioè, c'è qualcos'altro oltre agli scandali degli ultimi mesi, c'è qualcos'altro che l'ha spinta a passare nel gruppo di Fini, dunque a lasciare sostanzialmente Berlusconi?
Che cosa c'è? Questi giorni c'è un problema di libertà di espressione, di libertà di dissenso, che oggettivamente nel PDL si è ristretto.
Ne ha parlato con Berlusconi di questo?
C'è un problema di spinta riformista che si è molto esaurita, c'è un problema di espressione di un'area politica, di una tradizione culturale politica che è quella riformista, socialista, libertaria, che è la mia, e evidentemente questo è rispetto alla mia storia, alla mia cultura politica, io ho il dovere di...
Ma ne ha parlato con Berlusconi di tutto questo lei?
Io ne ho parlato, ho un senso di gratitudine assoluta ed estrema nei confronti di Berlusconi, che non termina ora. Credo che si sia ristretto lo spazio di libertà di espressione di un'area socialista riformista all'interno del PDL.
E Berlusconi come l'ha presa questo, il fatto che lei è passato confine?
Attiene ai nostri rapporti personali.
Non ci può dire nulla su cosa le ha detto Berlusconi, fai bene, fai male.
I rapporti personali e tali devono rimanere.
Il PDL è finito secondo lei?
Ma io mi auguro di no, che è un progetto politico nel quale ho credo che debba recuperare una spinta propulsiva.
Lei si sente alla maggioranza o ancora all'opposizione?
No, il gruppo di Futuro Berlacco sostiene il governo, vota la fiducia al governo e sostiene tutti i provvedimenti che fanno parte del programma di governo.
Senta, secondo lei, siccome ci sono state diverse teorie negli ultimi giorni, questa famosa P3, Berlusconi dice che sono quattro sfigati, Ferrara dice un gruppo di squagliacquazzina, Alfano in aula ieri ha detto che si tratta di una montatura, eccetera. Lei ci crede che all'esistenza di questa P3 oppure no?
Ma guardi, questo farà il suo corso e il suo lavoro alla magistratura, e
credo che le inchieste faranno il loro corso, vedremo quello che dirà la magistratura.
Lei non darebbe giudizi allora sull'esistenza o meno di un'associazione segreta?
No, non credo di non mi esprimo certamente nel merito, aspetto che lo faccia la magistratura.
Senta, un'ultimissima cosa, se uno va a giudicare le frequentazioni, i pranzi eccetera, insomma molti politici dovrebbero dimettersi o no?
Credo che vada recuperata un'etica pubblica diversa da quella che vediamo oggi e anche una irreprensibilità della classe dirigente diversa, un senso di responsabilità e di rispetto delle istituzioni diverso.
Dunque Caliendo da questo punto di vista è mancato in qualcosa?
Ma guardi, ma non concentriamo le questioni sul sottosegretario Caliendo, avrà modo,
questo è stato l'elemento.
Modo di difendersi e di dimostrare la sua estraneità ai fatti. La mia decisione non è, come dire, non deve essere concentrata sulla vicenda di Caliendo, che certamente avrà modo di...
Per esempio se Verdini si fosse dimesso lei sarebbe stata più, diciamo, disposta a rimanere?
Ripeto, ho fatto una scelta che è quella di spazio politico rispetto alla mia identità politica, culturale, socialista, riformista e libertaria.
Senta, le inchieste del giornale di Libero sulla casa di Firia Montecarlo sono fango o giornalismo? Come le giudica?
C'è tanto fango in tutti i giornali e nel modo di fare giornalismo in Italia.
Però qualcuno parla di giornalismo usato come clava, ne ha parlato ieri D'Alema, anche il presidente Casini, hanno detto che
è trasversale.
Cioè, nel caso del giornale, insomma, lei queste inchieste come le vede? Come qualcosa di concreto che Fini si deve spiegare su questo oppure no? Oppure è solamente fango?
Credo che il giornalismo italiano, anche quello, dovrebbe recuperare un po' di, come dire, etica diversa trasversalmente.
Dunque lei non ci vuole rispondere sul fatto che Fini deve dare qualche spiegazione in più sulla vicenda della casa Montecarlo?
Darà le spiegazioni che gli richiederanno gli organi opportuni, ma credo che tutti i politici debbano avere un'etica e una responsabilità più alta. Questo comprende tutte le questioni.
Tutte le questioni.
Risposto, no?
Sì, lei è molto diplomatica, però ha risposto, insomma, più o meno genericamente, ma ha risposto su queste ultime questioni. Va bene.
Grazie
a lei. 18:25, 800 24 00 24. Luca da Milano, buonasera.
Buonasera a lei, Giuseppe.
Dica.
Senta, ci sono due cose che vorrei. Innanzitutto mi permette di dire, lei è la mia palestra per il fegato. Io tutte le sere l'ascolto, mi innervosisco, non posso fare a meno, come una terribile droga, non riesco a fare a meno di ascoltarla e qualche volta anche di chiamarla. Però sono sostanzialmente in disaccordo quasi sempre con lei, però insomma non mi sembra che sia un buon punto di
partenza. È il sale della vita, come dire.
Come?
È il sale della vita. Luca, non la sentiamo, dobbiamo recuperare.
No. Allora, dunque, volevo dire questa cosa. Innanzitutto, trovo che sia veramente, mi dispiace, io ho trovato più che decorose, condivisibili le parole dell'onorevole Moroni. Fa veramente sorridere sentire invece parlare di socialisti, l'area socialista del PDL. Cioè, forse questi signori si dimenticano da che parte stanno i socialisti nel resto del mondo. Ora che da uno che è andato a finire con
Luca, non la sentiamo. Andrea da Modena, buonasera. Cerchiamo di riprendere la comunicazione. Andrea da Modena, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Ma già l'onore di essere, di partecipare. Comunque, volevo dire che, a parte che c'è un rimbombo strano.
Stasera partiamo male. Giovanni da Parma, buonasera. Andrea, recuperiamo tutto. Giovanni, prego.
Buonasera, signor. Buonasera, Cruciani.
Anche qui andiamo male, però cerchiamo di.
Pronto?
Sì. Giovanni, dica.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Chi stiamo parlando?
Giovanni da Parma.
Benissimo, dica.
Buonasera Cruciani a tutti i radioascoltatori. Volevo dire che io sono d'accordo con Granata e volevo semplicemente...
Che ha detto Granata oggi? Cosa ha detto?
Concludo il discorso, poi mi fa la domanda.
No, non è una domanda. Cosa ha detto Granata? Non lo so, lei dice d'accordo con Granata rispetto a cosa?
La destra deve recuperare la sua dimensione di destra.
Guardi, secondo me sono parole generiche, sono cose che non capisco, con la legalità, la moralità, le cose che ha detto prima anche l'onorevole Moroni, insomma, mi sembrano piuttosto generiche come cose. Bisogna recuperare la moralità pubblica. Sì, vabbè, siamo d'accordo. Poi nel concreto che significa?
Cruciani, non sto parlando di moralità, è un discorso che ha messo in mezzo lei.
No, non mi riferivo alle sue parole, mi riferivo alle parole di altri.
Allora, quello che volevo dire io è questo, è che il gruppo Futuro e Libertà nasce da un dissenso, come normalmente ci può essere in un partito che raggiunge quasi il 40% dei voti, e che non è stato concepito. Nel momento in cui...
Scusi, ma non è solo dissenso, Giovanni, io lo capisco questo ragionamento.
Il Futuro e Libertà lo ha creato Berlusconi, eliminando, cacciando Fini dal partito.
Sì, adesso sulla cacciata o sull'uscita di Fini si può discutere se è stato cacciato oppure è uscito lui. Come sa, bisogna vedere con che occhi si vedono le cose. Il punto è un altro. Quando uno dice che Berlusconi è illiberale, quando uno dice che Berlusconi è il peggio che ci può essere, questo non è semplice dissenso, significa avere una posizione radicalmente diversa rispetto al Presidente del Consiglio e sostanzialmente al capo del partito cui si appartiene. Eccoci qui, 1831 800 24 00 24, ripartiamo così. Casini contro Il Giornale, che fa inchieste sulla casa di Fini e Monte Carlo.
Non mi piace questo squadrismo intimidatorio che sta emergendo anche in relazione a vicende del Presidente della Camera. Lo dico con sincerità, perché un conto è la questione morale, un conto è la necessità di approfondire, ci mancherebbe altro, ci sono indagini, benissimo, le facciano, approfondiscano, tutto questo è doveroso, ma che tutto questo venga agitato come parte della contesa politica, che è tutta politica, tra Berlusconi e Fini, è una cosa degradante.
E anche D'Alema contro Il Giornale, questo è più scontato, diciamo.
Purtroppo siamo abituati a questo tipo di campagne giornalistiche e penso che questo modo di usare il giornalismo come clava, diciamo, come minaccia. Ho visto che un parlamentare del centrodestra ha detto che bisogna riservare a Fini un trattamento alla Boffo. Sono affermazioni di tipo squadristico. Lo squadrismo non mi piace, neanche quello fatto con i giornali.
E anche Enzo Raisi, che pure è di tradizione fascista, dice: il giornale ci dedica anche 9-10 pagine e ci cita, ci attacca anche nelle pagine dello sport.
Io ho contato un giorno 9 pagine contro di noi, addirittura uno nello sport, perché un poveretto redattore del Secolo scrisse, essendo pugliese, rivogliamo Cassano in Nazionale, e disse: i Fignani contro Lippi, questo era il titolo. Siamo arrivati ormai alla follia, questo è Feltri il giornale, e questo è uno dei responsabili di questa situazione.
Va bene, adesso poi vedremo naturalmente questo.
Tutti contro il giornale, Raisi, Casini, D'Alema, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, i titoli del TG2.
Vertice del PDL, coerenza con gli elettori o si torna a votare? Bossi, così è difficile andare avanti. No a un governo di transizione. D'Alema, Berlusconi, esca di scena. Record di incassi nella lotta all'evasione fiscale, recuperati 5 miliardi in 7 mesi. Per il direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno superati gli obiettivi per il 2010. L'addio alle 3 vittime del crollo di Afragola, con centinaia di persone ai funerali. Una tragedia dovuta alla cronica fame di case, ha detto nell'omelia Monsignor Di Donna. Al processo contro l'ex presidente della Liberia Charles Taylor, accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, la deposizione della top model Naomi Campbell. Sì, ho ricevuto in regalo diamanti.
E sentiamo anche qualche titolo di studio aperto.
Folle, grande commozione ad Afragola, ai funerali delle 3 vittime del crollo della palazzina, dura omelia del vescovo, la sicurezza è un diritto. Sulla bara dei due sposi la foto col sorriso del giorno delle nozze. Nord Italia sott'acqua, pioggia incessante, temperatura impicchiata anche di 10 gradi. A Milano esonda il fiume Seveso, il maltempo non dà tregua e mette a rischio anche il grande esodo di agosto. I PM indagano sull'appartamento di Aene a Monte Carlo, abitato dal cognato di Fini, truffa aggravata e reato ipotizzato.
Bene, andiamo. Paolo da Siena, buonasera, 800 24 00 24.
Buonasera a lei.
Dica.
Senta, due cose. Una sostanzialmente è una... che contrasta con l'emozione, che la commozione che ho provato ieri ascoltando l'onorevole Moroni, che contrasta con la delusione che ho provato ascoltandola oggi. Discorsi mi sembra molto politicamente corretti, ma vorrei anche usare termini un pochino più tranchant, diciamo anche vuoti in certe situazioni, in certi momenti.
Sono d'accordo con lei, Paolo.
A un certo punto lei è stato molto abile nel tentare di trovare una motivazione del perché fosse uscita dal PDL, tra l'altro sospetto a voler essere cattivi e maligni, che abbia quasi voluto contare quanti fossero quelli che uscivano per poi decidere se andare o non andare, ma questa è una cattiveria ovviamente da parrucchiera, se mi consente l'ulteriore cattiveria. Ma la seconda cosa che invece volevo dire è che, ascoltando le rassegne stampa, ascolto principalmente la vostra la mattina, però non ho sentito alcuna riflessione sul ruolo del Presidente della Repubblica. Cioè, tutti danno per scontato che il Presidente del Consiglio, la sua maggioranza, il suo governo possa decidere bene domani si vota. E invece mi sembra che ci sia un ostacolo positivo, positivo, che tutti dimenticano. Ma
sì, no, certo, il ruolo del Presidente della Repubblica è fondamentale, tant'è che qualcuno ha speculato anche sul fatto che il Presidente della Repubblica si sia recato in vacanza a Stromboli proprio nel giorno in cui si discuteva della mozione di sfiducia nei confronti di Caliendo, dunque in qualche modo facendo capire che non ci sarebbe stata una salita di Berlusconi al Quirinale anche in caso di voto negativo, comunque di voto al di sotto delle aspettative. Certamente credo che Napolitano non sia contento di una crisi politica per questioni che riguardano istituzionali, che riguardano la stabilità di un esecutivo. Certamente tutti hanno presente, al contrario di quello che dice lei, Paolo, il ruolo del Presidente della Repubblica. Se fosse solo la maggioranza a decidere le elezioni, come si fa per esempio in Inghilterra, quando il Premier addirittura può decidere domani si vota e si vota, non staremmo qui a discutere di voto in autunno, voto a marzo, possibile governo istituzionale o quant'altro. Grazie. Gianfranco d'Alessandria.
Buonasera.
Buonasera.
Io volevo solamente esprimere un mio parere, una mia percezione riguardo quello che è il clima che avverto, che percepisco in questi ultimi anni, nei confronti in generale della classe politica. Sempre più sta diventando la classe politica quasi, come dire, soggetta a aspettative da una parte e da un'altra parte recriminazioni che forse sarebbero più appropriate nei confronti, ad esempio, di un dipendente pubblico, di un dipendente statale o comunque di una persona che per il proprio ruolo non si fa portatore di quelle che sono istanze politiche propriamente dette. Nel senso che se a un politico si comincia a diciamo contestare anche una normale frequentazione, che fa parte comunque, a mio giudizio, di quello che può essere la normalissima attività politica, che addirittura può diventare istanza politica propria, di cui si fa portatore la sua opinione o l'opinione della parte.
Cioè lei dice che le frequentazioni dei politici non sono poi così rilevanti?
Io credo che non lo siano, non sto parlando dell'aspetto penale, poi voglio dire, l'aspetto penale ha tutto un altro profilo. Adesso
non interessa se Caliendo va a cena con Carboni, fa parte di una normale attività di un sottosegretario.
No. L'importante è che poi ovviamente la persona che riveste un ruolo politico, che sia alto, nazionale, meno alto, a qualsiasi livello, ovviamente poi risponda politicamente dinanzi ai suoi elettori di quello che ha fatto, soprattutto, ma di quello che ha fatto non lo si può recriminare sulla base di una pregiudiziale assoluzione oppure condanna che viene a essere espressa in base a dei parametri che comprimono la libertà politica.
Va bene Gianfranco, ho capito bene, la ringrazio. Telese, dove eri finito? Dove sei? Che stai mangiando? Che stai facendo? Luca?
Sto qui inchiodato a sentirti, hai avuto la Moroni, guarda che emozione, io ce l'ho stasera e tu c'è il brutto.
Mi ha deluso, devo dirti la verità, mi ha deluso perché molto diplomatica, guarda le ho chiesto, ma Cosa le ha detto Berlusconi? Vi siete parlati? Sì, ma rimane tra noi. Fin qui ci sta. Il PDL è finito? No, non è finito. Beh, è un grande partito, eccetera, eccetera. È alla maggioranza o all'opposizione? No, faccio parte della maggioranza. La P3 esiste o no? Lo decidono i giudici.
Caliendo... E chi volevi? Che doveva fare? Ruttare, gridare?
Ma che ruttare e gridare?
Che ruttare... Gli hanno detto che... tradisce la memoria di suo padre.
Ho capito, glielo ho chiesto, non ha voluto rispondere, magari a te risponderà. Glielo ho chiesto, prima domanda è stata questa: i suoi colleghi ex socialisti dicono che lei ha tradito suo padre, eccetera eccetera, non vale la pena rispondere a queste cose.
Però questo è un meccanismo strano, perché se uno effettivamente finisce sul piano della guerriglia, poi si abbassa al livello di chi gli dice che è una carnefice, no?
No, ma questo è questo, no,
di stile. No, ne so, anche tu la faresti.
Sì, no, ma infatti non contestavo questo. Devo dire che anche quando le ho chiesto Caliendo è stato un po' un discorso un po' bizantino. Scusi, io ho detto, se lei pensa che politicamente i suoi comportamenti sono stati scorretti, perché non ha votato la sfiducia e non ha partecipato al voto? È un po' una cosa bizantina. Beh, no, non è bizantina, come ho spiegato ieri in aula, eccetera, eccetera. Insomma, un po' vaga.
La Moroni ti ha deluso, con noi sicuramente via di più. Di che parliamo?
Di che parliamo? Che c'è oggi? Clemente Mastella, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta? Telese.
Bene,
ecco,
bene,
bene. Mio Clemente.
C'è anche Telese.
Noi
Telese.
Che abbiamo visto c'è Paolo
Telese sullo sfondo. Telese.
No, che è sullo sfondo? Sta sempre. L'ha invitato in onda l'onorevole Mastella?
No, non mi ha invitato, lo invita i VIP.
No,
in questo momento
invitato,
io sono fuori da questa categoria.
Ha detto Mastella che tu inviti solo i VIP e lui è fuori da questa categoria fino adesso.
No, è che lui ancora non è entrato nel caldo di questa battaglia, ma appena finisce la manfrina del governo siamo pronti.
Ma come?
Ha ragione Luca.
Ma lo devi invitare prima, non dopo, quando finisce il governo. Adesso vogliamo sapere da Mastella molte cose, perché insomma Mastella è un profondo conoscitore della politica, per cui che succede Mastella? Il terzo polo c'è o non c'è?
Ma guardi, dal punto di vista sarei tentato di dire come hanno raccontato loro ieri alla Camera, sul piano istituzionale c'è. Sul piano politico un po' meno, sul piano del consenso elettorale tutto da verificare, perché poi non è che si può ascrivere all'idea di centro la pattuglia di Fini, nel senso che la provenienza culturale è completamente diversa, quindi c'è un ritrovarsi comune e bisogna vedere come si sviluppa questa idea. Però sa, il problema è che tutto ancora un po' nelle mani di Berlusconi, nel senso che deve decidere. O lui rinegozia rispetto a Fini e quindi ridiventa un leader come gli altri, però lui è un leader atipico e quindi diventa un leader dimezzato.
Cioè lei dice oppure rinegozia con Fini un altro accordo. Lei
e
dice.
Però diventa un leader dimezzato, cioè non è più Berlusconi.
E dunque questo
oppure
è impossibile secondo lei.
Rimane per un po' di tempo in piedi questo governo dimezzato, però non è che possa andare avanti all'infinito, per la semplice ragione che secondo me è pronto a scommettere a tempo. La maggioranza che oggi ha Berlusconi con la Lega al Senato non ce l'ha più, perché più va avanti e più è legata anche alle incognite che si sviluppano per il loro futuro,
sì.
Una serie di singoli parlamentari finiranno per scegliere in difformità dal PDL.
Non c'è dubbio.
E poi secondo me nessuno valuta, ma oggi anche ho visto una dichiarazione di Bossi che dice vedremo se staremo assieme con Berlusconi, cioè può darsi anche se la tira per le lunghe Berlusconi, può perdere anche l'alleato Bossi.
Telese, hai sentito? Beh, mi sembra...
Ho sentito e mi ha fatto venire in mente questa giusta osservazione di Mastella.
Cioè più si va avanti, dice Mastella, più si va avanti più Berlusconi rischia di perdere deputati e senatori.
E di perdere se stesso, dice anche. Però mi colpisce anche questa valutazione su Fini. Ieri ho sentito Di Pietro che era preoccupato della concorrenza elettorale di Fini sull'elettorato di Petrista. L'avresti detto? Oggi Mastella dice comunque è impropriamente al centro. Non è che alla fine Fini è in una strana posizione in cui può beccare di qua e di là.
Su questo non c'è dubbio. Ma Mastella, scusi un attimo, lei è attratto da questo terzo polo o no?
Ma guardi, non mi pare che sia definito.
Cioè se mai si dovesse costituire, se si dovesse...
Le cose sulle quali non c'è definizione, ho le mie titubanze e le mie perplessità. Poi sa, magari questi... c'è una cosa che io ho scoperto. uno per dimostrare di essere nuovo elimina quelli che sono intorno a lui, perché pur essendo lui vecchio ha bisogno di dimostrare che è nuovo, quindi magari io sarei nella compagnia un po' fuori posto, perché io sarei considerato vecchio e gli altri sono nuovi, pur essendo magari alcuni.
Beh, insomma, Casini e Rutelli e Fini. Casini, Rutelli e Fini nuovi, non direi.
Difatti, questo è il dato. Però, insomma, ognuno si ascrive alla categoria della novità e quindi non vuole intorno quelli che magari non sono nuovi.
Cioè, lei dice,
però, no,
lei dice non la vorrebbero, insomma, lei dice.
Ma non lo so, non è un problema, mi sono posto, non me lo pongo il problema. Cioè, non, perché ripeto. La mia opinione è che è ancora tutto friabile, nulla è diciamo definito, anche perché le mosse non sono sincrone. L'unica cosa vera è che il sistema è in crisi, perché è la crisi dei cofondatori.
Sì.
Prima Rutelli, che è fondatore del PD, e poi Fini, cofondatore della PDL.
Ma non è un po' strano che si ritrovino, diciamo, non dico ancora insieme, per carità, perché come lei dice è tutto friabile. Certo è strano, due che si sono combattuti fino alla morte.
La crisi, cioè nel senso che i partiti nei quali erano non hanno determinato quella mescola, come si direbbe in gergo automobilistico, che consente di far vincere il Gran Premio, quindi sono stati costretti.
Beh, insomma, mi sembra che Mastella
il Gran Premio a cui partecipavano.
Telese, mi sembra che Mastella non ci creda molto.
Ci siamo dimenticati anche di Prodi.
Prodi
è il padre del PD ed è fuori dal PD. No?
No, ma assolutamente, mi sembra che Mastella però non ci creda molto, anch'io non ci credo che questo Fini, Casini, Rutelli possa costituire l'embrione di un terzo polo. Chiederò a Mastella tra poco se Fini deve spiegazioni sulla casa di Monte Carlo oppure no, perché qualcuno ha accusato Casini, D'Alema e altri, il giornale, di una campagna di fango, di un killeraggio, di uno squadrismo addirittura.
Tu si fatta una vesta scullata, no capille, quei nastri e quei rosa, stiva mizza tre o quattro sciantuse, e parlavo francese, e così. Fui l'audrire che t'ha già incontrata, fui l'audrire a tu l'età, ignorazzi, t'ha già voluta bene. Tu mi hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai voto tu, distrattamente penso a me.
In collegamento e in autostrada per Cosenza, Clemente Mastella, europarlamentare, e Luca Telese.
Eccomi.
Mastella, lo sa di chi è questa voce?
No,
la canzone è Reginella, naturalmente.
Sì.
Reginella e Alfonso
Apicella.
Telese. Alfonso Andria, senatore del Partito Democratico.
Fantastico.
Una delle nostre voci, delle ugole del palazzo. Lo sa Mastella che le ugole del palazzo fu un'invenzione straordinaria di Enzo Tortora nel 1982 durante un programma che si chiamava Cipria. Riuscì a far esibire come cantante persino Pietro Longo,
sì, segretario. Sì, mi ricordo.
Cantava al piano con la figlia, sì, poi anche Vizzini.
Sì,
una cosa straordinaria. Sì, sì. Potete votare la vostra ugola preferita nel nostro sito radio24.it. Sta vincendo, lo sai chi sta vincendo, Telese?
Ma credo che Andrea sbaraglierà tutti.
No, Barbato, non ci posso credere, Barbato.
Facciamolo sentire.
Dopo lo faccio sentire, Barbato. Lo faccio sentire dopo, perché è in chiusura dell'intervento di Mastella. Allora, Mastella, quando si vota? Mi faccia una sua previsione, guardi,
se si vota, si vota il prossimo anno. Se non si vota, vuol dire che Berlusconi è fottuto, cioè nel senso che, passando il tempo, come ho detto, superando le colonne d'Ercole dell'autunno, con le impazienze della Lega a quel punto e perdendo la maggioranza al Senato, c'è un governo, diciamo, che potrà durare anche un paio d'anni con l'eliminazione di Berlusconi. Tanto il problema, insomma, per quanto riguarda gli avversari è Berlusconi, quindi che ci possa essere una congiunzione su un governo che poi ognuno potrà titolare a vario modo, un governo diciamo degli italiani, un governo.
Ma lei sarebbe favorevole? Lei sarebbe favorevole?
No, secondo me no, cioè al punto in cui stanno le cose sarebbe opportuno magari prima di andare al voto cambiare e modificare la legge elettorale, però credo che il punto in cui stiamo per Berlusconi, per il paese no, però per Berlusconi credo che l'unica possibilità che lui ha di superare, diciamo, l'accerchiamento che gli stanno facendo è quello di andare al voto.
Beh, insomma,
non può neppure dichiarare ad alta voce che va al voto,
Perché altrimenti magari il Presidente della Repubblica si arrabbia, no?
Beh, no, non è per questo che lui non possa dirlo. Certo, tocca al Capo dello Stato, però uno può dirlo.
E perché non lo può dire? Perché non lo può dire troppo forte?
Perché dirlo, insomma, uno lo spiega bene, come nel criterio anglosassone in cui i leader di governo indicano elezioni anche anticipate quando lo ritengono più opportuno, insomma. Siccome in Italia oramai siamo una forma di presidenzialismo quasi uguale per alcuni aspetti,
sì,
quindi ho leadership forte, accentuata, potrebbe anche essere questo, che il leader che ha perso la maggioranza dichiara che
sarebbe giusto secondo lei?
Ma ripeto, per gli italiani no, però purché si faccia abbastanza presto, non ci sia una specie di agonia, però stare in queste condizioni, cioè di andare avanti senza avere la possibilità di poter decidere, il programma non è più quello, insomma. E poi, ripeto, l'altra cosa a avere è questa, che Berlusconi non è più Berlusconi, o lui si acconcia ad essere, sa, può capitare a Berlusconi come capita ai grandi calciatori, uno prima era un grande realizzatore, poi man mano passa il tempo e si acconcia a giocare a centrocampo. Non so se Berlusconi accetta questo, se accetta questo allora si va avanti pure fino alla fine della legislatura.
Però non è più Berlusconi.
Ma se Berlusconi va a tutti i costi a andare in gol, allora è un po' un problema.
Beh, Telese, è molto chiaro, Mastella ha detto se non si vota Berlusconi è fottuto, bellissimo.
Sì, conferma quell'impressione che abbiamo avuto a caldo il giorno del voto, cioè nessuno si aspettava una...
Sono sotto una galleria, mi dovete richiamare.
Se cade la richiamiamo, Mastella, non si preoccupi.
E quindi penso che questo voto di fiducia ce lo ricorderemo come un cedimento strutturale.
Mastella, nei confronti di Fini, che cosa è in atto? Un killeraggio oppure giornalismo? E deve spiegare qualcosa Fini rispetto a questa questione della casa?
Ma insomma, io fossi lui fare una dichiarazione secca spiegando le cose come stanno e dopodiché...
Cioè non è strano che in questa casa si trovi suo cognato, diciamo, suo genero, quello che è?
Guardi, non, io ho avuto tali e tante cose che mi hanno riguardato che
lo so, appunto, glielo chiedo.
No, non posso dare diciamo esprimere valutazioni su nessuno, valuto la buona fede di tutti, solo che vedo che pochi hanno accompagnato la mia buona fede, ma insomma questa è una cosa un po' diversa, pazienza.
Cioè ci vorrebbe, dovrebbe convocare una conferenza stampa per dire le cose stanno così, così, così.
Ma no, la conferenza stampa può farla con un comunicato dicendo le cose stanno così e stop.
Dunque, fino adesso non c'è stata una giustificazione.
La partita. Secondo me, io farei così, cioè con un comunicato direi le cose spiegando le cose come stanno dal suo punto di vista e chiuso la partita.
E dunque fino adesso non l'ha fatto.
Lui la chiude là.
Dunque fino adesso non l'ha fatto, lei si sta dicendo.
Beh, non c'è un comunicato, quindi no. Poi può darsi che non c'entri lui, c'è del tesoriere, perché la responsabilità poi dal punto di vista, diciamo, penale dei partiti per quanto riguarda la gestione tocca al segretario amministrativo, non quello politico. C'è un dato di natura morale, si direbbe, ma non di natura penale.
No, ma al di là della questione del passaggio delle società, certo è un po' bizzarro che ci si trovi adesso in quella casa ceduta in quelle società che ci si trovi il fratello della sua compagna, no? Questo è un dato un po' bizzarro, o no?
Beh, non so come questo è avvenuto, se sia avvenuto lecitamente, non c'è nulla di strano, se è una cosa non poco conforme a norma, questo è da vedere, cioè io non ho gli elementi per montare.
Telese,
e l'Italia sua insaputa,
no.
Anche Pontone non sapeva.
Anche Pontone non sapeva.
Ed è rimasto stupito, dice: ma come, Tulliani? Non lo conoscevo nemmeno.
Fino a due mesi fa non lo conoscevo. Dopo proviamo a chiamarlo. Proviamo a chiamarlo Pontone. Penso. Come vogliamo concludere questa intervista a Mastella? Telese, diamo un titolo, diamo un senso.
Ci deve dire che cosa accadrà se ci saranno due polli o tre alle elezioni e se secondo lui è possibile che ci sia un unico fronte che va da Casini fino a Rifondazione.
Ma Futuro e Libertà la attrae Mastella? Futuro e Libertà per quello che la riguarda, è attratto da questa cosa oppure no? Personalmente no, non mi sembra di no. l'autostrada, l'autostrada per Cosenza, Telese, l'autostrada,
la galleria.
Che hai fatto fino adesso, Luca? Che hai fatto fino adesso?
Abbiamo registrato una puntata
per stasera
della TV commerciale, no, andrà il giorno dell'anniversario di Canale 5. Ah. Ed è curioso perché c'erano Guglielmi, c'era Emilio Fede.
Emilio Fede, fantastico, Emilio Fede. Sentiamo.
Erano tutti d'accordo che le TV commerciali hanno preparato Vittorio del Berlusconismo.
Sentiamo intanto Luca da Milano. Luca, buonasera, dica.
Sì, buonasera Cruciani.
Allora?
Sono un altro Luca. Ascolti, io le volevo dire due cose fondamentalmente. Allora, la prima è che sicuramente, secondo me, Fini avrà commesso qualche peccatuccio veniale, magari, non lo so, per ringraziarsi la moglie o per fare qualche... piccolo.
Poi la seconda cosa, velocemente, che devo dare la linea al
giornale
radio. Poi?
La seconda, e in questo pesa la parentela. La seconda cosa è che secondo me pesa molto di più la parentela del fratello di Berlusconi, che è il padrone del giornale.
Guardi, Luca, è chiaro che il giornale fa una campagna a spulciare tra le cose di Fini, ma ci sono campagne e campagne. Anche Telesi sarà d'accordo che questa cosa ha degli elementi che sono più da indagine che non da metodo boffo. Sbaglio, Telese?
È un'inchiesta giornalistica che viene fatta con una tempistica politica utile al centro-est, però la notizia c'è, penso che sia veramente un peccatuccio, nel senso che ci sia stato, e ovviamente questo non cancella i peccatoni di Berlusconi.
E siamo qui 19:17 800 24 00 24 i titoli del TG3.
Vertice PDL con Berlusconi, coerenza con il mandato e con il programma, voto subito Bossi, così non si può più andare avanti. Casini contro Fini, in atto uno squadrismo intimidatorio, il responsabile andare alle urne, D'Alema, Berlusconi esca di scena. Sulla vicenda della casa di Enna a Monte Carlo, la denuncia della destra di Storace, la Procura di Roma apre un'inchiesta e Fini replica, ben vengano le indagini. Si blocca la privatizzazione della Tirrenia, incertezza sul futuro, sindacati lavoratori in allarme. Centinaia di roghi nella Russia occidentale, morti salgono a 50, le fiamme ora minacciano anche i siti nucleari. Sovraffollamento e sporcizia per 350 internati, le telecamere del TG3 nell'ospedale giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Alla vigilia dei suoi primi 40 anni, il Tuca Tuca diventa un ballo da record, potrebbe entrare nel Guinness dei primati.
Andiamo a sentire Sky TG24.
Vertice PDL avanti con il programma, ma Bossi avverte, così è dura.
Casini a Sky TG24, Berlusconi arrogante, l'area di responsabilità si allarga.
Indagini sulla casa di Monte Carlo, Fini commenta, ben vengano.
Lotta all'evasione, quasi 5 miliardi incassati dal gennaio scorso.
Da Trisce cauto ottimismo sulla ripresa, i dati sono migliori del previsto.
Uccisi a Edimburgo 3 bimbi italo-americani, la madre tenta il suicidio.
A Fragola in lutto per i funerali delle vittime del crollo, gremita la chiesa.
Diamanti sporchi in beneficenza, la Onlus di Mandela smentisce Naomi.
È come la corrida, la brambilla contro il Palio di Siena ed è polemica.
Europei di nuoto, quinta medaglia azzurra, ora puntiamo sulla Pellegrini.
Continua con un'intervista di Luciano Gaucci a Panorama in edicola domani, l'epopea, il racconto, la favola di Elisabetta Tulliani, oggi compagna di Gianfranco Fini e Luciano Gaucci. Sapete, la vincita all'Enalotto e poi ancora le contese giudiziarie tra i due, Gaucci racconta la sua versione, a partire da una cosa già nota, cioè il momento in cui Fini e la Tulliani si conobbero.
Siamo scesi giù lì davanti a Palazzo Chigi e passava in quel momento Fini con la scorta. Quando Fini ci ha visto si è acerbato, si è messo a parlare con noi, ha bloccato pure tutto il traffico, ma questo è un colore. E quindi da quel momento per loro penso che sia nato questo amore, che io le auguro tutto il bene possibile.
Ho fatto alla famiglia un sacco di regali, alla famiglia Tulliani.
Hai mai valutato in termini di valore odierno tutte le proprietà che hai dato a Elisabetta quanto potrebbero valere? Ti sei mai fatto un'idea?
Parecchi miliardi.
10 milioni di euro, 15 milioni di euro, insomma parecchio.
Diciamo 20, va.
20.
Addirittura ha detto che ha visto lei il super enalotto, penso.
Ma quindi era una donna che non aveva proprietà, non aveva redditi, non aveva nulla.
Niente.
E tu le facevi dei bei regali?
Dei bei regali, gli ho comprato case, gli ho comprato macchine a lei, al fratello, la Porsche al fratello, la macchina al padre, la macchina a lei, tutto gli ho comprato. Gli appartamenti di via Salaria.
E poi la storia del super enalotto.
La vincita del Super Enalotto, eravamo usciti e lei come al solito, rientriamo quando vado a vedere l'ora e ho detto andiamo a giocare il Super Enalotto, io avevo fatto la schedina come al solito, io non lei, io presento la mia schedina, ma siamo ritornati a casa, dopo un po' abbiamo visto che abbiamo fatto 5+1.
5+1, e vincesti 2 miliardi?
2 miliardi e 400.
E 400 miliardi.
Io ho preso questi soldi miei, li ho messi nel mio conto corrente della banca del Monte dei Paschi di Siena e poi ne ho dato metà a lei.
Infine le candidature alle elezioni europee.
È vero che facesti candidare il padre alle politiche del 2001 e cercasti senza però riuscirci a candidare lei alle europee del 2004 per Forza Italia?
Esatto.
Bene, questo Luciano Gaucci che ritorna con questa intervista intorno alla famiglia Tulliani, 800 24 00 24, teatrino della politica. E sentiamo il ministro della difesa, la Russa, alle prese con una cronista del TG3, molto suscettibile di fronte a una domanda sul voto di ieri su Caliendo.
La sconfitta questo voto?
Da parte di chi?
Vostra, con questo numero.
Allora proprio TG3 lei, si vede, dovevo capirlo dagli occhi, chiedo scusa, credevo fosse TG2. No, è proprio TG3, solo TG3 può pensare che una vittoria diventi una sconfitta, grazie.
Senta, oggi è stato all'incontro con Palazzo, basta. È stato all'incontro con Palazzo Chigi.
Basta, la Russa. E poi Bocchino, ironico, Berlusconi ci deve ringraziare, addirittura Bocchino non è nuovo a queste uscite che fanno arrabbiare molto più dei litigi veri e propri. Bocchino.
Berlusconi dovrebbe ringraziarci perché con la nostra astensione abbiamo da un lato favorito il respingimento della mozione e dall'altro abbiamo spaccato l'opposizione.
Parla anche Bonaiuti, il portavoce di Berlusconi, sentite.
Il Presidente del Consiglio dice voi state pronti, ieri diceva una frase latina, state pronti. Ad un eventuale voto, perché evidentemente una maggioranza così importante, un governo di questo tipo non può essere bloccato negli agguati parlamentari.
Com'era la citazione? Stote paratis, avrebbe detto in latino Berlusconi a Bonaiuti. Pensate un po'. E poi c'è il presidente della provincia di Varese, Galli, della Lega, che spinge l'Università dell'Insubria per dare una laurea ad honorem ad Umberto Bossi. Sentite.
Io nel 2008, qualche mese dopo, diciamo, l'aver iniziato la presidenza della provincia di Varese, ho proprio inviato una lettera al rettore Dionigi dell'Università dell'Insubria di Varese, una richiesta appunto per intraprendere l'iter per riconoscere al senatore Umberto Bossi la laurea honoris causa in scienza della comunicazione.
Laurea honoris causa in scienza della comunicazione, e pare che anche la Gelmini voglia proporre questa laurea honoris causa all'Università dell'Insubria per Umberto Bossi. Giovanni D'Alecco, buonasera. Giovanni? Non c'è? Alessandro da Siena.
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, io sulla questione Fini Berlusconi volevo fare una riflessione e porre un quesito a lei, ovviamente, a chi lo vuole cogliere. Premesso che ovviamente tutto lo svolgimento della vicenda sottintende un gioco di potere e un teatrino della politica, come lei lo definisce bene. Però credo anche che Fini abbia un'anima da politico vero, da uomo di potere che sa fiutare le tendenze anche elettorali e le tendenze della società, e secondo me si è mosso in anticipo per cercare di catturare una fetta della popolazione italiana che vorrebbe una vera destra, che non è certamente la destra populista di Berlusconi, che non è certamente la destra che si allea con la Lega che ha la sua radice nelle fabbriche, ma è una destra liberista, una destra che vorrebbe, diciamo, ispirarsi ai principi internazionali.
Alessandro, questo è il suo auspicio, naturalmente, mi sembra.
Ma, sicuramente sì, però penso che, e percepisco anche intorno a me, parlando con persone, vedendo fatti, situazioni, che è un movimento che da qui a 10 anni sicuramente andrà a crescere. Forse Fini, come dire, da ciclista è scattato forse un po' troppo presto, non lo so, vedremo cosa succederà in futuro, ma certamente una destra nuova che non si riconosce in Berlusconi si sta formando. Non so quale sia il suo pensiero in proposito.
Non credo che si possano fare considerazioni a questo punto sulla destra, la sinistra. In questo momento mi pare un'operazione ispirata più a questioni personali più che a questioni politiche. Questa è la mia impressione. Non che non ci siano le questioni politiche, però mi sembrano prevalenti le questioni personali, le ambizioni personali. In Italia siamo malati di frazionismo. Non esiste un governo che possa durare più di 2 anni e mezzo. Schegge, piccoli partiti. Non c'è la predisposizione culturale a stare dentro un grande partito, accettando naturalmente quella che dovrebbe essere una regola fondamentale, cioè dire il fatto che la maggioranza decide anche all'interno dei singoli partiti e soprattutto all'interno dei grandi partiti. Invito a votare ancora per qualche ora sul nostro sito www.radio24.it, il migliore cantante tra i politici 11 in gara. Per adesso, incredibilmente in testa, Franco Barbato dell'Italia dei Valori. Sentite.
Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora.
Votate, vi prego. Io lo so che votate per Barbato perché è simpatico, però Venditti se lo sente. perché era l'interpretazione di una canzone di Venditti. Radio24.it con il 29% dei votanti in testa Barbato. I primi tre però, i primi tre passano ad un altro giudizio, i primi tre in testa Barbato. Però voglio farvi riascoltare una serie di politici contro le inchieste del giornale sulla casa di Monte Carlo. Sentite. Casini, lo squadrismo in azione contro Fini.
Non mi piace questo squadrismo intimidatorio che sta emergendo anche in relazione a vicende del Presidente della Camera. Lo dico con sincerità, perché un conto è la questione morale.
E poi D'Alema, trattamento boffo, giornalismo come clava. Sentite.
Purtroppo siamo abituati a questo tipo di campagne giornalistiche e penso che questo modo di usare il giornalismo come clava, diciamo, come minaccia. Ho visto che un parlamentare del centrodestra ha detto che bisogna riservare a Fini un trattamento alla boffo. Sono affermazioni di tipo squadristico. Lo squadrismo non mi piace, neanche quello fatto con i giornali.
Squadrismo! Casini e D'Alema dicono la stessa cosa sul giornale. Non sono inchieste, è squadrismo. A questo punto però, data la gravità della situazione politica, urge una cosa impellente, il punto di Francesco Pionati. Ciao Francesco.
Ciao caro carissimo, come
vai,
stai?
Benissimo, vai col tuo punto perché ho bisogno di capire come va a finire.
Va a finire come credo abbiamo detto per primi, le cose ci stanno dando ragione, andrà a finire con elezioni anticipate. Adesso, come accade sempre in questi casi, è in atto il gioco del cerino, cioè in mano a chi resterà il cerino acceso per assumersi la responsabilità di una crisi che porterà a elezioni anticipate. Stiamo assistendo a queste tattiche contro chi l'elettorato scaricherà il proprio nervosismo per essere stato costretto a votare ancora una volta per ottenere poi un equilibrio politico così precario. È una cosa che si trascinerà probabilmente ancora per qualche settimana in attesa dell'episodio conclusivo di questa legislatura che darà il via alle vere e proprie campagne per le elezioni anticipate. Un assaggio anche in questi termini di squadrismo giornalistico che si stanno ormai affiancando alla polemica politica tradizionale è l'esempio di un clima che si sta surriscaldando oltre ogni limite e che contribuirà senz'altro a sviluppare una campagna elettorale della quale si parlerà a lungo. I colpi bassi saranno all'ordine del giorno.
Pionati, il punto è perfetto. Quando si vota però, autunno o primavera?
Credo che a settembre in aula arriverà il voto sul processo breve, potrebbe essere l'occasione, la scintilla per la rottura definitiva nel centrodestra e la corsa alle elezioni anticipate che a questo punto potrebbero esserci a novembre. Se salta quell'appuntamento, cioè se si riesce a superare invece in maniera indenne quell'appuntamento, le previsioni sono difficili da fare, perché se non c'è un episodio nel quale la maggioranza va sotto su un tema politico serio, Napolitano sarà costretto a rimandare alle Camere Berlusconi e se Fini gli vota la fiducia non ci sarà insomma questo motivo per andare al voto. Ripeto, siamo nella tattica politica, si sta cercando il motivo di rottura e a chi attribuire la rottura. Questo se non avviene a settembre potrebbe avvenire, non si sa.
Grazie Francesco, a presto. Il
grazie
punto
te,
di Francesco Pionati, come al solito, conciso, preciso e direi in questo caso corretto. D'altra parte già nel punto precedente Pionati aveva previsto che si sarebbe arrivati a questo punto. 1937 800 24 0024 Giovanni D'Alecco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, senta, niente, io avrei mille cose da sottoporgli, però sto su due temi appena, no?
Sì, deve abbassare la radio oppure spegnerla, però.
La spengo, guardi, aspetta.
Grazie. Prego.
Aspetta. Ecco, niente, io lo seguo quasi tutte le sere, no? Perché sono in giro col camion, quindi mi diverte anche molto, no? Essendo una trasmissione anche molto seria, che tratta temi molto importanti, però, ad esempio, Barbato in testa ai cantanti, la dice lunga, no? Poi c'è la compiata lei e Telese, che è fenomenale. Io volevo parlarle del discorso della cena a casa di Verdini.
Sì.
Sì, ecco, niente di, cioè, non ci si scandalizza, no, però fanno sta cena strana a casa di Verdini, invita Marcello Vellutri, non si sa da dove sia piovuto Carboni, nessuno più lo conosce, con Lombardi dovevano parlare, a quanto sembra dovevano parlare del lodo Alfano.
No, l'unico che dice di non conoscere Carboni in realtà è Caliendo, eh. Verdini non ha mai detto di non conoscere Carboni, anzi
dice che l'ha portato, però non sapeva che doveva arrivare a casa sua questo signore, questo mi sembra di aver capito, no? Ecco, no, volevo sapere da lei se non le sembra strana sta... No,
ma sicuramente in questo caso c'è anche una tattica difensiva. Io credo che tutti conoscessero chi era Carboni e che Carboni ci sarebbe stato. Punto. Poi, ripeto, il concentrarsi sulla presenza di Carboni è un'arma a doppio taglio da parte di chi accusa i partecipanti a quella cena, a quelle cene, a quegli incontri di frequentazioni inopportune, perché di frequentazioni inopportune a destra e a sinistra ce ne sono state tante, senza, potremmo ricordare delle cene in Puglia o altre cose ancora. Se si resta sul piano delle frequentazioni, ognuno ha i propri scheletri negli armadi. Raffaele da Brindisi, buonasera. Raffaele, mi sente? Non mi sente. Sergio da Firenze.
Pronto?
Buonasera Sergio, non la sento. Andrea da Grosseto.
Non si sente.
Con chi parlo? Andrea, dica.
Pronto?
Sì, dica.
Niente, se c'è il casino, scusate.
No, non c'è nessun casino, siamo qui.
No, volevo dire due cose. Una, che secondo me Fini l'ha pensata prima, questa cosa delle elezioni del 2008. Nel senso... sperava che le elezioni finissero in modo non così netto per il PDL e potersi staccare, e invece gli è andata male, le elezioni le ha vinte alla grande Berlusconi, e quindi lui ha aspettato un po' e poi dopo ha preso un pretesto per fare quello che voleva fare già prima,
probabilmente
me.
Sperava anche in una sconfitta di Berlusconi alle regionali, alle ultime regionali, soprattutto nel Lazio.
Sì, perché faceva la parte del gufo da due anni. E poi un'altra cosa molto che fa pensare è che dopo 17 anni lo scontro Rutelli e Fini per il Campidoglio si trovano invece adesso insieme, si è fatto un giro di 360 gradi.
Sì, diciamo, in politica ormai siamo abituati a vedere qualsiasi cosa, per cui... non è che ci si stupisce così tanto del fatto che Fini e Rutelli alla fine si ritrovino, non dico in un'alleanza comune, ma nel voto di ieri a Caliendo, su Caliendo, in una situazione simile, cioè dire nell'astensione. Però certo fa una certa impressione, no? Vedere due persone che si sono scannate a lungo, anche fino a due anni fa per l'elezione di Alemanno, adesso trovarsi più o meno in una situazione parlamentare simile. Non direi che si trova in un'alleanza comune, ancora non esiste questo terzo polo. Giro la domanda a Fabrizio Roncone del Corriere della Sera. Ciao Fabrizio.
Ciao, buonasera.
Esiste questo terzo polo? Si farà? Non si farà? Prima abbiamo sentito Mastella, il quale è molto molto dubbioso sul fatto che esista già un qualcosa di concreto al di là della posizione parlamentare sulla vicenda Caliendo.
Guarda, posso dirti una cosa, che ieri pomeriggio in Transatlantico, alla fine della votazione sulla mozione di sfiducia per Caliendo, quando si sono aperte le porte dell'emiciclo e tutti i deputati sono venuti via transitando, alcuni fermandosi in transatlantico, la sensazione è stata di liberazione, cioè l'idea di andare in vacanza per tutti era travolgente. Ho parlato con Cicchitto, che di solito è uno sempre sul pezzo, sempre sì, che non molla mai, e anche Cicchitto mi ha detto: andiamo in vacanza, poi ne riparliamo.
Poi ne riparliamo.
Questo lo racconto, questo piccolo aneddoto lo racconto per testimoniare una sensazione che si è vissuta ieri, cioè che, come dire, sono state settimane molto faticose e io ho l'impressione che tutti abbiano bisogno di fermarsi un po' per ragionare e per riflettere, e che questo mese di agosto servirà anche a questo. Allora, sull'idea del terzo polo non lo so, può darsi pure che qualcuno ci abbia pensato, non lo escluderei. Ma ho l'impressione che, seppure ci ha pensato, non è stato deciso nulla, e ho la sensazione netta, guardando le facce di ieri, ricordandomi certe frasi, che al terzo polo, se qualcuno ci ha pensato, come dire, farà bene nel mese di agosto a ripensarci ancora un po'.
Perché? Perché dici questo? Farà
ma
bene
perché
ripensarci?
Ho l'impressione che l'abbiamo fatta un po' troppo facile a mettere insieme Fini, Casini, Rutelli,
Lombardo, sì.
Lombardo, mi pare, come dire, in un paese che ormai si è anche abbastanza abituato all'idea del bipolarismo, io ho l'impressione che queste alleanze molto distanti, con storie personali molto distanti, siano complicate. Vedi, il punto non è tanto se poi Fini e Rutelli riescono ad andare d'accordo, perché Fini e Rutelli possono anche decidere a freddo, a tavola, di mettersi d'accordo e di andare insieme. Poi la politica è anche fatta di uomini. Bisogna vedere se chi è con loro, che tutta gente che ha delle storie molto diverse, riescono davvero a mettersi insieme. Guarda quello che è successo ieri, ad esempio, durante la votazione, durante i discorsi che hanno preceduto la votazione, cioè la rissa tra Di Biagio e Martinelli.
Sì.
E insomma, lì è chiaro che c'è un elemento di incidente casuale, perché uno
no, però, però certo,
però dentro la pancia di questi ci sono storie che non sono facili da digerire.
E non credo che passi, però non credo che basti l'estate per superare questa situazione.
Appunto, ti dico, non credo, non la farei così facile per dire perché Rutelli e Casini si mettono insieme e poi vanno tutti quanti confini. Cioè, noi la facciamo un po', come dire, anche sui giornali, naturalmente, la facciamo molto facile. Il giochino delle alleanze, ma sai, il giochino delle alleanze è anche un giochino di uomini, di storie che
sì, no, assolutamente
rispondere.
Assolutamente, anche perché insomma poi sono tre leader di peso, no? È difficile anche trovare Fini, Rutelli e Casini con storie personali, ambizioni personali ancora intatte,
sai,
ancora esistenti.
Insomma, uno Fini, sappiamo le ambizioni di Fini, che poi sono state, diciamo, sostanzialmente anche il frutto della rottura. Cioè il frutto, sono state la causa della rottura,
sì,
con
sì.
Berlusconi. Rutelli è stato candidato premier, no?
Cioè, sì, Casini lo è in pectore da un sacco
Casini,
di tempo.
Casini, noi sono 10 anni che diciamo che potrebbe fare il premier di questo paese, che tornerebbe così ad essere un po' democristiano. Quindi insomma sono personalità che poi a tutti hanno fatto un loro percorso. Se tu pensi a Casini, che ha fatto il presidente della Camera per darsi quest'aria, insomma, al di sopra delle parti. Insomma, tutti hanno un pedigree, a torto o a ragione, ciascuno se lo legga come preferisce, però insomma sono pedigree importanti. Io non ce li vedo uno che cede il passo all'altro.
Ah, no, nemmeno io. Allora, vorrei fare con te una riflessione però su una cosa, soprattutto su quello che circola, sulle voci che circolano negli ambienti di Montecitorio che frequento ogni giorno. Partendo da questa dichiarazione di Mastella, qui alla Zanzara proprio stasera, sul voto, una dichiarazione molto secca di Mastella e anche... è anche chiara di previsione. Mastella in questo momento diciamo che è fuori dai giochi perché è europarlamentare, però insomma certamente un uomo che ha il polso della situazione politica perché ne ha vissute tante. Sentiamo.
Se si vota, si vota il prossimo anno. Se non si vota vuol dire che Berlusconi è fottuto, cioè nel senso che superando le colonne d'Ercole dell'autunno con le impazienze della Lega a quel punto e perdendo la maggioranza al Senato, c'è un governo diciamo che potrà durare anche un paio d'anni con l'eliminazione di Berlusconi.
Beh, insomma, se non si vota presto, Berlusconi è fottuto.
Beh, devo dirti,
è un'analisi corretta, però non è
l'analisi è corretta, perché è chiaro che Berlusconi deve giocare il più possibile d'anticipo rispetto alla marea fangosa che è cominciata a salire intorno. Ti dico una cosa che secondo me nelle ultime ore, negli ultimi giorni soprattutto, è stata un poco sottovalutata, e cioè l'alleato Lega, cioè Bossi. Io ho l'impressione che Bossi cominci lui per primo a, come dire, accorgersi che il bombardiere Berlusconi ha cominciato la fase di atterraggio. E io non so, devo dirti, quanto leale possa essere la Lega fino in fondo.
Mm.
E io credo che oggi, a stasera, senti che ti dico, come paradosso,
sì,
ma non tanto, la maggior preoccupazione di Berlusconi debba essere proprio la Lega, cioè la lealtà della Lega, perché io non so se la Lega, come dire, sia disposta ancora a un altro giro con Berlusconi, a un altro abbraccio con Berlusconi, anche perché l'elettorato della Lega
è un elettorato vero.
Sì.
L'abbiamo ripetuto sempre. Nel...
Cioè i singoli elettori quando gli pare di Berlusconi non è che proprio facciano salti di gioia.
Esatto. E soprattutto tu a questi gli hai detto che stai con Berlusconi perché ti fa fare le riforme che interessano a te, popolo leghista. Di riforme che interessano al popolo leghista non se n'è vista una. La Lega fa tutta la sua battaglia politica sul territorio, sulla legalità, sulla moralità, sull'etica, e devo dirti che fino a prova contraria, insomma, fino a prova provata contraria, la Lega sul territorio si comporta bene, mantiene le promesse. Insomma, questo alleato Berlusconi, io credo che anche i militanti della Lega poi fino in fondo non sia mai piaciuto, ecco perché ho la sensazione che debba guardarsi Berlusconi in queste ore soprattutto dalla lealtà, lo dico tra virgolette, lo dico come paradosso, di Bossi, che potrebbe fare i suoi calcoli e dire ma conviene abbracciarci ancora a Berlusconi o il paese sta cambiando?
E lo stesso Rutelli, di cui parlavamo prima, qualche giorno fa in un'intervista, credo al Corriere o non mi ricordo dove, ha detto guardate, state attenti che sarà la Lega a far cadere Berlusconi. 19:49, adesso vi presentiamo e vi facciamo riascoltare un personaggio straordinario che abbiamo avuto ospite da noi ieri, ed è un personaggio molto curioso perché credo che sia l'unico caso, Fabrizio, nella storia del Parlamento italiano che pure ne ha viste di tutti i colori, cioè quello di un deputato che entra come sostituto di Vietti in questo caso, dunque dell'UDC, ma in realtà ha già cambiato schieramento parlamentare, una cosa pazzesca.
Quando sigli la scheda elettorale devi riflettere, non devi sbagliare, se stai cercando coerenza ed onestà per te mira bene e segna Skanderbeg. I valori lo sai non sono in vendita, servono fatti e pura lealtà. Riflettete bene gente, è il momento, giovani e anziani siete stupidi, state al centro.
Al centro con Skanderbeg ci sei tu, mira bene se speri in qualcosa in più, passione, competenza e dedizione, qui troverai un futuro migliore. Al centro con Skanderbeg ci sei tu, mira bene se speri in qualcosa in più, passione, competenza e dedizione, qui troverai un futuro migliore.
Duro da scrivere, facile da trovare, è il nome che le nostre speranze fa volare, al servizio della sicurezza sempre, cura per primi gli interessi della gente. Crocifisso e la famiglia sono sacri.
Sia mia figlia che mia moglie in qualche modo ce ne sono stati sempre vicini, per cui essendomi stati vicini hanno anche loro ripercorso tutte le mie orme, hanno ripercorso la mia storia politica fatta di entusiasmo e di passione, perché io sono uno che mette entusiasmo e passione, come ha potuto anche sentire dal rap e da tutta la mia storia politica. Sono stato sempre primo eletto in Torino e provincia, un motivo ci sarà, perché faccio politica con trasparenza, con passione, con dedizione. Sono forse uno dei pochissimi politici a livello nazionale che riesce a parlare con la gente, e vado per i mercati.
I valori lo sai, non sono in vendita.
Lei oltretutto, cioè, è nata insieme a me come fan di Berlusconi, cioè voglio dire, ha seguito tutte le mie orme sin dall'inizio, quando sono entrato in politica nel 1994, sono stato il primo eletto in Forza Italia, quindi per lei Berlusconi è il secondo padre, quindi è qualcosa che politicamente la entusiasma sotto tutti i punti di vista. E per una ragazza che è cresciuta con l'entusiasmo del 1994, quando c'è stata la discesa in campo di Berlusconi.
Vabbè, insomma, questa è una famiglia politica eccezionale, la famiglia Skanderbeg. Abbiamo qui Federica, buonasera.
Buonasera a tutti, grazie. Buonasera.
Come sta? Come consigliere comunale a Torino? Quanti anni ha? 25, molto giovane.
25 anni, eletta a 20 anni.
Lei è stata eletta però come suo padre, con l'UDC che è all'opposizione e adesso sta con Berlusconi. Voi direte l'UDC in realtà ha fatto una scelta in Piemonte di stare con la Bresso ed è per questo che voi poi siete tornati da Berlusconi, o sbaglio?
Esattamente, noi non abbiamo condiviso il fatto che l'UDC si sia schierato a sinistra durante le elezioni regionali, sia io che papà abbiamo fondato il nostro partito alleato col centrodestra a sostegno di Cota con la nostra lista indipendente,
che poi ha avuto un sacco di che poi ha avuto un sacco di problemi, adesso i voti saranno ricontati, ma questo non ci interessa. Senta, lei ha una cosa molto curiosa che a 8 anni è finita nella copertina del libro che Berlusconi ha spedito agli italiani, cioè il suo amore sconfinato che ha confessato prima suo padre, che adesso lei ci confermerà sicuramente, perché suo padre non credo che ci ha raccontato delle bugie, insomma ha questo piccolo particolare, no? Cioè lei a 8 anni è finita nella copertina di uno dei primi libri che Berlusconi spedì agli italiani, o sbaglio?
Esatto, sono proprio sulla copertina del libro degli italiani che Berlusconi aveva scritto a tutti gli italiani con una magliettina azzurra con sopra scritto PDL Torino, Gruppo Giovani Torino. Io ero una giovanissima del gruppo giovani a 8 anni, già militavo nel mio piccolo per quanto potevo fare, magari aprendo la porta della sede di Forza Italia in strada Mongreno, oppure accogliendo con delle rose le signore quando in strada Mongreno ad esempio avevamo aperto la prima sede cittadina di Forza Italia.
E questa otto...
e quindi ho ancora l'entusiasmo nel cuore di quei momenti, di quegli anni.
Eh beh, certo. Senta, ma voglio chiederle una cosa, ma è proprio vero come dice suo padre che lei vede Berlusconi come una sorta di secondo padre, come una sorta di così, ha un'ammirazione sconfinata nei confronti di Berlusconi? Ce lo confessi, ce lo dica.
Sicuramente io reputo Berlusconi un grandissimo politico.
Come uomo politico, anche esponenti dell'opposizione lo dicono, però al di là di questo c'è anche un aspetto così suo di proprio personale, di sentimento.
Sentimento
nel
diverso,
senso politico, perché
parlando sì. Silvio Berlusconi secondo me deve essere un padre per tutti i giovani, un padre politico per tutti i giovani, nel senso che comunque ascoltando i suoi comizi elettorali, partecipando alle sue manifestazioni, lui fa ancora sentire quel calore politico che adesso la politica secondo me avrebbe ancora bisogno. Noi giovani spesso siamo sfiduciati perché non crediamo più che la politica possa servire a qualcosa concretamente, e quando invece capita di sentire un uomo politico che fa dei discorsi che poi concretizza anche, allora ci dà ancora un minimo di fiducia e sarai un futuro migliore.
Hai capito Fabrizio, qui con Berlusconi che tutti dicono sul viale del tramonto, e invece qui abbiamo una famiglia politica torinese.
Ma
che...
posso fare due domande?
E come no, siamo qui.
Due domande, la prima è se Berlusconi lei quando lo incontra lo chiama papi, e la seconda se Berlusconi è mai venuto a qualche sua festa di compleanno.
Assolutamente.
Che cattiveria.
Ho solo un autografo di quando avevo 8 anni, Silvio Berlusconi, con sopra scritto zio Silvio, in senso politicamente parlando, di vicinanza, perché comunque a Torino era venuto spesso in quegli anni, aveva fatto grandi comizi.
Abbia pazienza, questo è anche con, insomma, politicamente di un certo divertimento. Cioè, per lei è zio quindi Berlusconi?
Ma semplicemente mi aveva fatto questo autografo con sopra scritto zio, è il suo modo di fare, ma quello non toglie il fatto che comunque lui sia un grande personaggio politico, un grande uomo politico.
Sì, ma questo lo sappiamo, era curioso il fatto che a 8 anni avesse questo, a quanti anni le ha fatto questo autografo?
Un po' di anni fa, adesso non mi ricordo, comunque cioè, questa è la dimostrazione del fatto anche che comunque è una persona umana, non solo, cioè una persona umana che sta vicino alle persone, vicino alla gente.
Qual era il film di Fantozzi con lei, una persona umana? Lo sto scherzando, adesso questa parola mi ha fatto tornare in mente quanto è umano lei, come il film.
Ma nel senso che comunque
ma sto scherzando.
È diretto con le persone, sì. Sa parlare con le persone, lo sa fare con ragazzi giovani, come lo fa fare anche con i più anziani.
Rap che abbiamo sentito prima, straordinario rap, sì. Che avete fatto per la campagna elettorale di suo padre, quella che poi è finita come è finita, perché adesso ci sarà il riconteggio dei voti, eccetera. Ma lasciamo perdere. Ma di chi è questo rap?
Ma sono dei miei amici, dei ragazzi molto giovani, un gruppo emergente del Piemonte, che un po' così per scherzo una sera hanno iniziato a comporre questa canzone, poi ci è piaciuta e io l'ho adoperata come sigla della campagna elettorale, un po' come inno della campagna elettorale. Ogni manifestazione politica che abbiamo fatto è stata seguita all'inizio e alla fine da questo inno. A me piace molto perché le parole che dice sono davvero parole che pensiamo, parole nate dal cuore.
Quello sicuramente, però insomma è curioso anche il fatto che una campagna elettorale di una persona che è in politica da tanti anni venga scandita da un rap. Ma insomma, la cosa che mi sorprende è però il fatto che insomma lei si ricorda quando fu folgorata la prima volta da Berlusconi. Lei è molto giovane, ha 25 anni, nel 94 quanti ne aveva? 8 anni. Quando 9. È che mi racconta la prima folgorazione, il primo ricordo che ha di Berlusconi come politico, per carità, non voglio
Beh,
dire.
Io mi ricordo una grandissima manifestazione che avevamo fatto a Torino in zona Mirafiori quando Roberto Rosso era candidato contro Sergio Chiamparino, questo alla Camera, e Silvio Berlusconi era arrivato in sostegno di Roberto Rosso, aveva fatto questo discorso proprio incitando le folle, ecco, e quello è una cosa proprio che mi piace del presidente Berlusconi, perché proprio sa incitare le folle, sa trasmettere, cosa che spesso altri leader politici non sono in grado di fare.
E su questo non c'è dubbio. Beh, certo, Fabrizio, l'ingresso alla Camera di Deodato, nome incredibile, Deodato Scanderebeck, è abbastanza curioso, cioè subentra Vietti, UDC all'opposizione, entra alla Camera ed è già cambia già casacca, si potrebbe dire, no?
Beh, sai, lì questa è una capacità, un'abilità tutta italiana. Ci sono studi sulla transumanza.
Sì, questa è una transumanza addirittura.
Vabbè, tu pensa tutto sommato Riccardo Villari stato prima, io ho fatto uno studio, perché devo dire, in che senso? Nel senso che sulle prime tracce ho pensato che si fossero sbagliati alcuni biografi, e allora poi invece mi sono dovuto documentare meglio ed era tutto vero. Cioè lui è stato prima con la Democrazia Cristiana, poi è stato con l'Udeur di Mastella, poi con la Margherita,
sì,
poi con il PD di Veltroni, poi con l'MPA di Lombardo,
sì,
e è di tre sere fa la sua comparsa sulla terrazza Caffarelli, dove era stata organizzata una cena tra Berlusconi e i suoi senatori.
E poi ha detto proprio al Corriere della Sera, se non sbaglio, che passerà alla PDL.
Esatto. Quindi, come dire, l'ha cambiati tutti. Purtroppo Rifondazione non c'è più nel Parlamento italiano, se no un giro con Rifondazione l'avrebbe fatto.
Chiamiamolo tra poco, voglio il cellulare, ma non rispondeva nei giorni scorsi, ha parlato solo col Corriere della Sera. Beh, certamente il Corriere della Sera, per carità, però ci potrebbe anche chiamare. Io devi sapere, Fabrizio, che gli ho fatto raccontare una volta al senatore Villari una storia straordinaria, la storia della sua dieta. Tu lo sai come è dimagrito, tu sei un osservatore molto attento tra le cose politiche.
Io lui so qual è stata la, so chi è stata una amante storica, se vuoi posso dirti questo.
Eccoci, sentiamo i titoli della 7.
Avanti con il programma, altrimenti il voto, così il PDL al termine di un vertice a Palazzo Grazioli. L'alleato Bossi, difficile continuare così, se si torna alle urne spazziamo via tutti. Le opposizioni manovrano alla ricerca di larghe intese per preparare il voto. D'Alema chiede a Berlusconi di fare un passo indietro, subito, per un governo ponte. Rutelli vuole che Bersani scelga tra l'API e l'Italia dei Valori. Di Pietro d'accordo, il PD decida tra legalità e palude della Balena Bianca. Calendario alla mano, i titoli a questo punto vi leggo io, fra un istante le immagini, mi auguro, si cerca di individuare una data per le elezioni anticipate tra ottobre, come annunciato da Maroni, e il 27 marzo, anniversario della discesa in campo del Cavaliere nel 1994. Sulla casa di Monte Carlo, venduta da Alleanza Nazionale ad una società offshore e ora abitata dal fratello della compagna di Gianfranco Fini, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo un esposto presentato dalla destra di Storace, ipotesi di reato e di truffa aggravata. Italiano, erede di una famosa famiglia di industriali, è recordman degli evasori. In un conto del Liechtenstein avrebbe nascosto 450 milioni di euro. Dalla lotta all'evasione recuperati oltre 5 miliardi di euro nei primi 7 mesi dell'anno. Un settimanale francese pubblica le foto della notte di gelosia del presidente Sarkozy. Sul set del film di Woody Allen, Sarkozy sarebbe arrabbiato per un bacio tra Carlyle e l'attore americano Owen Wilson. Magari ci dimenticheremo dei loro nomi già nei prossimi giorni, ma la tripletta realizzata oggi dagli azzurri agli europei di nuoto resterà storica. Oro, argento e bronzo nella quinta chilometri di fondo.
Ciao, mi hai riconosciuto? Sono Scanderebeck. Scanderebeck, anch'io conosco già molti di voi, perché al centro della mia politica c'è sempre la gente. Il 28 e 29 marzo in regione sono candidato, resta al centro con me e continuerò a lavorare per te con onestà e passione come ho sempre fatto. Destra, sinistra, non sbagliare mira. Solo con Scanderebeck puoi fare centro.
Quando sigli la scheda elettorale,
devi riflettere. E va bene, questo era un magnifico spot di Skanderbeg alla regione. Volevo concludere con Federica Skanderbeg in questo modo, che è figlia della persona che avete ascoltato prima, nonché consigliere comunale a Torino. L'ultima volta che lei ha visto Berlusconi, quando è stato?
L'ultima volta che?
Che lei ha visto Berlusconi, quando è accaduto tutto ciò?
È stato un martedì di febbraio, quando è venuto a Torino per promuovere la candidatura di Cota.
Ma l'ha visto da vicino, cioè vi siete scambiati qualche parola, eccetera?
Sì, ci siamo salutati, era molto contento del fatto che io fossi presente lì in quell'occasione, ed è stato un grande momento per lanciare tutte le liste anche collegate a sostegno di Cota Presidente.
Per cui era contento, nel senso che sapeva, insomma, vi conoscete, cioè lui sapeva bene chi è lei, eccetera, eccetera. Sì, insomma, si ricordava.
Conosce della... molto bene tutta la mia famiglia, perché comunque già nel 94 papà era parte organizzativa di Forza Italia, Regione Piemonte, e quindi comunque avevamo già in quell'occasione avuto modo di scambiarci come dire, iniziative politiche e confronti politici.
Ma perché poi suo padre ha fatto un passaggio all'UDC, se è così berlusconiano dalla prima ora?
Ma,
e anche lei,
noi
poi.
In quel momento non condividevamo alcune scelte del partito interne nella Regione Piemonte, ossia
cose locali. In quel momento
stavo organizzando il partito. Non condividendo ciò, vedevamo in Casini uno spiraglio positivo, una novità. Quando il partito Casini si è spostato a sinistra, noi volevamo rimanere nel centro-destra, e quindi è per quello che abbiamo fatto la scelta di fondare questa lista nuova. Ecco.
Certo che, Fabrizio, i politici, anche se giovani, questo per, non me ne voglia la signorina Skanderbeg, anche quando sono giovani parlano spesso come i vecchi politici.
Sì, no, devo dire che mi stava veramente, ero colpito dalla stessa cosa, cioè il linguaggio che questa giovane donna della politica piemontese usa è un linguaggio che io credo forse è ancora in tempo, se posso permettermi un piccolo consiglio, è ancora in tempo a cambiare, nel senso che la gente, ho l'impressione che gli italiani, anche sulla scorta di nuovi mezzi di informazione, quali per esempio la rete, internet, sia un tipo di linguaggio, questo politichese, un po' datato, sia un linguaggio vecchio, un po' polveroso, e che forse
non si capisce.
Una ragazza di 25 anni.
Anch'io ho avuto questa impressione, signorina Skanderbeg. Però vabbè,
la mia considerazione è questa, che comunque noi, avendo un cognome molto difficile, dobbiamo inventarci ad esempio un rap che entri nella mente delle persone.
No, il rap infatti non è polveroso, infatti.
Il cognome giusto, e io uso moltissimo Facebook, infatti se saluto i miei amici di Facebook che mi stanno seguendo, e se vedete il mio Facebook, Federica Skanderbeg, pubblico i comunicati stampa, comunque come ideale noi abbiamo il fatto che internet sia un mezzo di comunicazione molto utile, Facebook soprattutto per quando si è giovani e politici.
Ah, ma
su questo
non c'è dubbio, infatti noi parliamo di un'altra cosa che è il linguaggio, perché poi uno su Facebook deve pure parlare e dire qualcosa. Bene, grazie buona serata. 28, dove andiamo? Direi pubblicità. 800 24 00 24, che è Maurizio da Roma, che c'è? Maurizio, mi dica. Buonasera,
se posso fare un breve intervento.
Come no?
Relativo alla proposta da parte della Gelmini di una laurea honoris causa ad Umberto Bossi per chiara fama da parte dell'Università dell'Insubria in Scienze delle Comunicazioni, per dire che la laurea honoris causa è un titolo onorifico conferito da un'università ad una persona che si è distinta in modo particolare nella sua vita in una materia. E
sì, ma lo sa quante lauree honoris causa ci sono in Italia?
Ad esempio quella del dottor Valentino Rossi. Ad ogni modo questa laurea honoris causa andrebbe conferita per opere compiute e pubblicazioni fatte. Nel caso di Umberto Bossi, la chiara fama nella comunicazione consiste nell'alzare il dito medio, ma cos'altro? Perché
questa non è male, scienza della comunicazione, e poi abbiamo visto, perché la notizia è uscita fuori oggi, credo, sulla prima pagina dell'Unità, e non abbiamo sentito il presidente della provincia di Varese, Galli, che ce l'ha confermato, cioè che sta spingendo molto per questa laurea, anche la Gelmini e tutti quanti. Insomma, la notizia è uscita fuori già da 2 anni, in realtà, stanno spingendo, è uscita fuori proprio nei giorni in cui, per ben 2 volte, uno di fronte a Pizzi di Dago Spia e l'altra volta di fronte a altri cronisti che gli chiedevano delle elezioni anticipate, Bossi fa il gesto col dito medio: laurea honoris causa in scienza della comunicazione. Meraviglioso. Bene, 20:10, 800-24-0024. Qualcuno accusa i grandi giornali di cui Roncone fa parte, Fabrizio Roncone del Corriere della Sera in collegamento con noi da Roma, di trattare in maniera un po' superficiale, con un po' di snobismo, questa vicenda di Monte Carlo, della casa di Monte Carlo. Roncone, so che magari non sarà d'accordo, però è abbastanza assolutamente onesto intellettualmente, magari, per ammetterlo. Se è vero, poi.
No, ma sai, non capisco in che senso snobismo. Devo dirti che alcuni giornali hanno raccontato la vicenda della casa di Monte Carlo con un chiaro, netto taglio politico, diciamo così.
Sì.
Altri, come noi, per esempio, del Corriere, lo stiamo raccontando e lo racconteremo come un elemento innanzitutto di interesse, poi di cronaca, e che naturalmente, non dimentichiamo, incide in questa fase anche nella vicenda politica italiana. No, snobismo non direi. No, non mi sembra francamente snobismo, anzi mi sembra che, come dire, ci sia stato un interesse che è lievitato anche in modo abbastanza costante, cioè di giorno in giorno la storia è montata.
Ho notato curiosamente, questo riguarda Repubblica e non tanto il Corriere, l'altro giorno, per esempio martedì, quando noi abbiamo intervistato qui Terry De Nicolò, che Repubblica aveva una mezza pagina sulle vicende nuove che riguardano la casa di Monte Carlo, poi tutta una pagina su una vicenda molto vecchia invece che riguarda le donne a casa di Berlusconi, in cui non c'era nessun elemento di cronaca. Adesso, al di là delle dietrologie che si possono fare, certo Repubblica è un giornale che quasi ignora questa vicenda, no? Quella delle case, vabbè, adesso non è che possiamo metterci qua a parlare.
Io posso raccontarti quello che succede, diciamo, a casa mia, diciamo così.
A casa tua avete sentito qualche giorno fa il tesoriere, uno dei tesorieri di AN, cioè Pontone,
sì.
No? Il quale
sì.
Ha detto, insomma, delle frasi anche molto curiose, cioè il fatto che è solo una coincidenza che Tulliani è in quella casa. E che poi per lui resta un estraneo Giancarlo Tulliani, ha scoperto solo un paio di mesi fa che era il cognome della signora Elisabetta, eccetera eccetera. Vogliamo provare a chiamare? Io sto provando da 3 giorni. Che cos'è il cellulare? Che cos'ha? Fatemi sentire che è spento questo cellulare. Fatemi sentire che è spento. Cellulare di Pontone, fatemelo dalla regia. Vai.
Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi.
Eccolo qua. Bisogna andare al Senato per beccarlo, vero Fabrizio? Ogni tanto noi alla radio non lo possiamo fare, bisogna andare là.
Provate a chiamare Donato La Morte.
È l'altro, La Morte, però non sa niente, La Morte. Pare non sappia nulla, pare.
Ma come Donato La Morte non sa? Io sono sì, no, Donato La Morte intanto è memoria storica e quindi grandissimo rispetto. È anche molto simpatico.
Molto simpatico, sì.
E io ieri quando gli ho chiesto se sapesse qualche cosina in più, lui mi ha detto di no, ridendo, ma insomma, boh, a me sembra un po' strana. Sai, poi la cosa che... Lui, che La Morte e la segretaria di Fini, la Marino, siano andati a vedere questa casa in pellegrinaggio a Monte Carlo, boh, ma mi sembra un po' strano.
Sì, ci sono cose molto strane. In realtà, secondo me, l'unica vera stranezza, diciamo la verità, su 4 miliardi di persone viventi nel globo terracqueo, che quella casa là sia andata fino alla disponibilità del fratello di Elisabetta Tulliani, è l'unica cosa strana, al di là dei passaggi, no? Dei passaggi poi societari, insomma, l'unica spiegazione che ci vorrebbe poi alla fine è su questo, cioè come è stata possibile questa cosa qui.
Questa è una coincidenza assolutamente bizzarra. Io devo dirti che pensavo che il presidente Fini
desse
una spiegazione, che finora francamente non ha dato.
E però qualcuno parla di squadrismo, abbiamo parlato di Fini oggi, di Casini oggi, di D'Alema ieri, di Raisi ieri sera.
No, abbiamo parlato, no, squadrismo proprio per niente.
Assolutamente no, squadrismo non si può dire, giusto?
Non si può usare questo termine, è un termine assolutamente inappropriato e inaccettabile. I giornali italiani, devo dire che quasi tutti, ripeto, quasi tutti, si sono comportati. Quando abbiamo dovuto raccontare della casa di Bertolaso, l'abbiamo fatto. Abbiamo raccontato della casa di Scaiola, l'abbiamo fatto. Abbiamo dovuto raccontare della casa di Monte Carlo, abbiamo raccontato della casa di Monte Carlo. Devo dire, usare il termine squadrismo direi proprio che mi sembra inappropriato, sinceramente.
E invece è stato fatto e ve lo ricordiamo in questo modo. D'Alema.
Purtroppo siamo abituati a questo tipo di campagne giornalistiche e penso che questo modo di usare il giornalismo come clava, diciamo, come minaccia
Ho visto che un parlamentare del centrodestra ha detto bisogna riservare a Fini un trattamento alla Boffo. Sono affermazioni di tipo squadristico. Lo squadrismo non mi piace, neanche quello fatto con i giornali.
E poi Casini questa mattina.
Non mi piace questo squadrismo intimidatorio che sta emergendo anche in relazione a vicende del Presidente della Camera. Lo dico con sincerità, perché un conto è la questione morale, un conto è la necessità.
Beh, certamente il mitico Straquadagno, Predellino Straquadagno, ci ha messo del suo col trattamento boffo, Roncone.
Questione morale. Se uno come il ministro Scajola scopriamo, ci viene raccontato, le carte, leggendo le carte si intuisce che si fa acquistare casa da uno senza accorgersene, i giornali hanno il dovere, non il diritto, il dovere di intervenire. Così come, francamente, da un punto di vista giornalistico, è ghiottissima la storia di Monte Carlo, perché, come dici tu, è abbastanza singolare che questa casa misteriosamente finisca in uso del fratello dell'attuale moglie, dell'attuale compagna di Fini. È un caso su un miliardo, ci sarà un calcolo di probabilità, ma è abbastanza curioso, e su questa stranezza vale la pena, secondo me, giornalisticamente, in un paese libero, indagare.
Grazie Fabrizio Roncone.
Grazie a voi.
Siamo qui alle 20.18, 800 24 0024. Raffaele da Brindisi, sentiamo se c'è la comunicazione. Raffaele.
Sì,
eccoci, dica pure.
Ecco, riprendo un po' quello che ha detto quella ragazza che è stata, diciamo, folgorata da Berlusconi. Sono d'accordissimo su quello che ha detto, che Berlusconi riesce a convincere tutte le grandi platee, la gente, specialmente i giovani, riscalda i cuori. Stranamente poi, una volta che ha vinto le elezioni, si dimentica specialmente dei giovani.
Beh, Raffaele, lei mi sembra che sta prendendo un po' troppo sul serio quello che per noi era evidentemente un modo per scherzare.
No, io non sto dicendo sul serio questo, cioè Berlusconi riesce a convincere tutte
sì.
le fonde, ma
se lei dice bravo in campagna elettorale, poi a governare
sì,
molto
sì,
meno.
Una volta presi i voti si dimentica di tutto, specialmente dei giovani.
Vabbè, si dimentica dei giovani è una cosa un po' generica, Raffaele, si dimentica dei giovani, detto di chiunque, quando uno dice lui, voi vi siete dimenticati dei giovani, ma che vuol dire? Che vuol dire si dimentica dei giovani? Non lo dico per Berlusconi, anche se lei avesse detto di un altro politico avrei detto la stessa cosa.
Comunque io le posso dire quello che avevo chiamato, per quanto riguarda la poca democrazia nel PDL, quello che mi chiedevo era questo: siccome tutti i provvedimenti fatti in questi due anni che stanno al governo sono stati fatti tutti con i voti di fiducia, il voto di fiducia, se non sbaglio, è a chiamata nominale, e il primo che sgarra ed esce fuori, non uscirà subito, ma uscirà sicuramente alle prossime elezioni, allora li mette tutti in riga. Se questa è democrazia, non so. Io voglio sapere solo uno o due provvedimenti che è stato fatto realmente soltanto dal Parlamento.
Lei dice troppe fiducia. Così vanno le cose. Pierpaolo da Bologna, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Io volevo fare due cose brevissime. La prima riguarda Fini. Fini all'inizio di questa, diciamo, crisi, prima ancora di decidere di dividersi insieme agli altri parlamentari, disse che quello che stava facendo lo stava facendo fondamentalmente per una questione morale e di giustizia e cose del genere. Secondo me è ipocrisia, perché quando ha deciso di mettersi con Berlusconi bene o male tra una cosa e l'altra, e io parlo da lettore di centrodestra, è comunque indagato tra una cosa e l'altra da chissà quanti anni. Quindi non puoi dopo facciarti la testa di qualcosa che conosci benissimo. Se adesso ci sono state fuori altri due o tre, comunque sa benissimo che ci sono questioni penali che magari finiranno in niente, molte sono finite in niente, però comunque ci sono, per cui adesso facciarsi la testa quando sapevi già benissimo prima che ce n'erano in corso, secondo me è ipocrisia. La seconda cosa molto più veloce è questa: secondo me l'essere umano, l'uomo, noi cittadini, non abbiamo bisogno di incasinarci la vita tutti i giorni con la politica. Vogliamo qualcuno che governi e che non ci faccia minimamente pensare, che governi bene naturalmente, ma non ci faccia pensare alla politica, non ci interessa, noi abbiamo le nostre cose, la famiglia, il lavoro e quant'altro. E questo cosa, perché? E questo lo dico perché? Perché infatti le persone che hanno un carattere più forte, e vedi, che ne so, Bossi con la Lega Nord, piuttosto che Berlusconi col PDL, o lo stesso Di Pietro con il suo partito, sono quelli che di solito guadagnano sempre molto di più, perché le persone forti inducono a pensare che una volta che hanno preso in qualche modo il potere, non ti ci fanno pensare, ci pensano loro a gestire quello che è la cosa pubblica.
Non ho capito questa cosa delle persone forti, comunque.
No, voglio arrivare a un...
Pierpaolo, che significa le persone forti non ti fanno preoccupare della politica? Non
nel senso che l'uomo comune non ha voglia di preoccuparsi più di tanto di quello che è la gestione pubblica, spera che ci sia qualcuno che ci pensa per lui, naturalmente
Questo è corretto, ma non capisco poi il passaggio da qui alle persone forti.
Perché quando si vede che, questo che volevo arrivare, che è una provocazione ma neanche tanto, quando si vede che i parlamentari, il governo non ci riescono nella complessità del loro... si cerca la persona forte, questo purtroppo in Italia è successo nel 1920, al ridosso del 21 e del 22.
Ma non mi sembra che siamo in una situazione del genere, la ringrazio.
No,
Pierpaolo.
Secondo me siamo ancora troppo bene.
Sergio da Firenze, buonasera.
A lei, qualche considerazione, dottor Cruciani.
Dica.
Perché la Serracchiani è una giovane emergente, perché si interessa di politica su Facebook, e la ragazza che avete intervistato poco fa la prende anche in giro sullo zio eccetera? Perché Repubblica sulle sue domande fa giornalismo nel letto di Berlusconi e Feltri è uno squadrista? Perché D'Alema deve dire Berlusconi a casa così senza voto perché si è svegliato stamattina? Cioè, sono tutte queste cose che spingono le persone a votare Berlusconi e a continuare a votarlo, perché dall'altra parte non c'è nulla di costruttivo. Io non ho sentito una critica alla riforma universitaria sui baroni, magari di dire su questo ha ragione la Gelmini e su questo sbaglia. No, tutto sbagliato. Quindi
questo, Sergio, questo vale anche quando la centrosinistra è al governo, però, dall'altra parte.
No, no.
Come
perché
no?
Lì c'è la copertura. C'è la copertura della
Sergio,
stampa.
Sergio, quando è una malattia tutta italiana questa qua, riguarda il centrosinistra e il centrodestra. Quando c'è qualcuno al governo, l'opposizione dice che è tutto sbagliato. Questo riguarda il centrosinistra e il centrodestra. In maniera speculare. Poi io sono d'accordo con lei sui due pesi e le due misure, guardi, quando la Serracchiani dice delle stupidaggini come l'altra sera, secondo me delle stupidaggini naturalmente sul governo tecnico eccetera eccetera, siamo stati lì a bastonarla con Telese. Questa sera certamente sull'adorazione per Berlusconi e sulle frasi un po' secondo me generiche, su delle frasi fatte, pronunciate dal consigliere comunale del centrodestra a Torino, la giovane consigliera comunale, ci abbiamo scherzato sopra, forse c'è stata anche una piccola presa in giro,
motivata, al di là.
Però fa parte, sì, ma la motivazione non è che qui non è importante la motivazione, quello che dici, quello che pensi.
Non è certo una fanatica,
ma no,
dire,
ma nessuno ha detto questo, era curioso tutta la questione familiare,
sì,
l'incontro con Berlusconi eccetera.
Zio, se io incontro una bambina di 8 anni o di 10 anni tanti saluti, che poteva
Non abbiamo fatto ironia, ci siamo fatti raccontare questa cosa, Sergio, non abbiamo insistito nemmeno più di tanto.
Maliziosa.
No, ma non c'era nessuna malizia in questo.
Vabbè,
non c'era
d'accordo.
Nessuna malizia di tipo...
Comunque, prima di dire che Berlusconi è finito...
Anch'io sono d'accordo con lei, oggi l'intervista di D'Alema...
In questo momento per me Fini è un traditore.
Perché lei pensa che sia un traditore?
Certo. Perché sono tutti pretesti, perché si lamentava della troppa importanza data alla Lega, perché se lui mi viene a parlare degli sbarchi clandestini, degli immigrati clandestini, eccetera, cioè cade in contraddizione con quello che ha sempre detto. Io ho sentito i comizi di Fini.
Assolutamente, quello è vero.
Ecco, quindi per me ora anche il fatto della casa, quindi se arriva un mandato di... qualcosa si deve rimettere immediatamente. Per me è finito politicamente Fini, come è finito anche Rutelli, eccetera, eccetera.
Va bene, Sergio, grazie. Grazie. Paolo, provincia di Pavia, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo intervenire sull'intervista di D'Alema. Mi stupisco dello stupore di D'Alema, nel senso che la Repubblica ha sempre utilizzato questo modo di fare giornalismo per attaccare il proprio avversario politico. Quindi non capisco lo stupore di D'Alema in questo caso, e mi stupisco ancora di più forse di Casini, ecco. Non mi aspettavo questa uscita di squadrismo.
Sullo squadrismo, sì.
Ecco, sì, sono stato veramente allibito, ecco, da queste cose.
Grazie, Piero da Milano.
Buonasera.
Dica.
Ecco, no, adesso chiedo subito scusa perché purtroppo stasera ho sentito la trasmissione a spizzichi, quindi
non si preoccupi, Piero, basta.
No,
che siamo...
se ripeto una cosa mi cacci pure.
Non caccio nessuno.
Quello che voglio dire è questo, che forse non si tiene conto, a volte bisogna anche tenere conto di queste cose, della legge elettorale. Ora, ho sentito Mastella, no, nessuno, o pochi, fanno notare che con questa legge elettorale si vince con un voto in più,
sì,
non con 50 più 1. Per cui le probabilità, se si va a votare ottobre-novembre, che l'alleanza Lega PDL vinca sono del 90% in questo momento, al di là del
Piero, però bisogna vedere. Guardi, io sono d'accordo con lei, che ci sono,
non ste palle sulla storia della lealtà di Bossi, ha già rotto.
No, ma non sono, ma
Bossi
non su questo.
Sarà lealissimo.
Sì, ma non su questo. Guardi,
scusi,
che
anche perché i voti che escono dal PDL vanno a lui, sì, ma mica vanno a sinistra.
Allora, PDL più Lega si può arrivare al 35%, forse. Guardi che un altro blocco che può arrivare a quella cifra non è detto che non si crei, Per cui è vero che se si va a votare con questa legge elettorale Berlusconi è favorito, anche se c'è l'incognita del Senato. Però attenzione, ci sentiamo lunedì, anzi no, domani è venerdì, che è lunedì, oggi è giovedì. Domani, ore 18, sempre la Zanzara.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupate.